Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Title Tales, il vostro angolo di lettura. Oggi continueremo con la parte quarta dei Dolori del Giovane Werther. Nella terza parte abbiamo concluso la lettura del primo libro e adesso inizieremo il secondo libro. Se vi siete persi gli episodi precedenti, li trovate qui sotto, nella lista. Questo nuovo capitolo della storia del giovane Werther si apre ad ottobre del 1771, esattamente 6 mesi dopo dall'inizio del libro. Se siete pronti, iniziamo! 20 ottobre 1771. Siamo arrivati ieri. L'ambasciatore è indisposto e rimarrà in casa per qualche giorno. Se solo non fosse così sgarbato, andrebbe tutto bene. Mi rendo conto, sì, che il destino mi ha riservato dure prove. Ma coraggio, un cuor leggero sopporta ogni cosa. Un cuor leggero. Mi viene da ridere non appena l'espressione mi esce dalla penna. Certo, un temperamento un po' meno greve farebbe di me la più felice delle creature. Ma come? Mentre altri con poche energie e scarso ingegno mi si pavoneggiano davanti compiaciuti, io dispero delle mie energie e del mio ingegno? Buon Dio, che mi ha donato tutto ciò, perché non hai trattenuto la metà, concedendomi invece fiducia in me stesso e la capacità di accontentarmi? Pazienza, pazienza, andrà meglio. Ti dico, mio caro, hai ragione. Da quando ogni giorno devo mescolarmi alla gente e vedo come si comporta e come se la cava, mi sono un po' riappacificato con me stesso. Certo, poiché siamo fatti così che confrontiamo ogni cosa con noi stessi e noi stessi con ogni cosa, la felicità e l'infelicità dipendono dalle cose con cui ci paragoniamo, e allora non c'è nulla di più pericoloso della solitudine. La nostra immaginazione, già per la sua natura portata a esaltarsi, quando è alimentata dalle fantasticherie della poesia, si crea tutta una scala di esseri nella quale noi stiamo al gradino inferiore. All'infuori di noi tutto ci appare meraviglioso e ogni altro essere è migliore di noi. È del tutto naturale. Quante volte sentiamo le nostre manchevolezze e spesso ci sembra che ciò che ci manca lo possieda qualcun altro, al quale poi attribuiamo anche tutto ciò che noi abbiamo, e in più un certo compiacimento ideale. Ed ecco che la nostra creatura, l'uomo felice, è perfettamente compiuta. Al contrario, se continuiamo a lavorare nonostante tutta la nostra debolezza e la nostra pena, spesso troviamo che ondeggiando e bordeggiando andiamo più lontano di altri che vanno a vela e a remi. In tal modo acquistiamo conoscenza di noi stessi, andando al passo con gli altri o precedendoli addirittura. 26 novembre 1771. Comincio a sentirmi abbastanza a mio agio qui. La cosa migliore è che c'è parecchio da fare. E poi questa varia umanità, tutte queste figure nuove, è uno spettacolo che vivifica la mia anima. Ho conosciuto il conte von C, un uomo che ammiro ogni giorno di più. Un ingegno grande ma non freddo, perché è dotato di ampie vedute. Frequentandolo poi emerge una gran sensibilità per l'amicizia e l'amore. Si è interessato a me fin da quando mi presentai per un affare d'ufficio e fin dai primi dialoghi si è reso conto che ci intendevamo, che con me poteva parlare come con pochi altri. Da parte mia non posso che elogiare il suo atteggiamento aperto nei miei confronti. Non c'è al mondo gioia più autentica e calda del vedere un'anima nobile che si apre a un altro. 24 dicembre 1771. L'avevo previsto, l'ambasciatore mi dà parecchie noie. È lo sciocco più pignolo che possa esistere, pedante e complicato come una vecchia zitella. Non è mai soddisfatto di sé, quindi anche gli altri non possono accontentarlo. A me piace lavorare con una certa speditezza, e come viene viene, ma lui è capace di ridarmi uno scritto dicendo «Va bene, ma lo riveda, si trova sempre più una parola appropriata, una particella più precisa». In quei momenti potrei montare su tutte le furie. Non una e nessuna stupida congiunzione deve essere omessa e soprattutto è nemico acerrimo delle inversioni che a volte mi lascio sfuggire. Se non gli scerino il periodo secondo la melodia tradizionale non ci capisce nulla. Avere a che fare con un uomo simile è un vero tormento. La fiducia del conte C è la mia unica consolazione. Di recente mi ha rivelato in tutta sincerità quanto gli pesino la lentezza e la meticolosità del mio ambasciatore. «C'è gente che rende la vita più difficile a se stessa e agli altri», mi disse. Tuttavia bisogna rassegnarsi come un viaggiatore che ha da valicare una montagna. Certo, se la montagna non ci fosse, la strada sarebbe assai più comoda e breve, ma di fatto c'è e bisogna superarla. Il vecchio avverte che il conte mi preferisce a lui e ciò lo irrita, per cui non perde occasione per parlarmene male. Io naturalmente ribatto e così la situazione si inasprisce. Ieri mi ha fatto perdere il controllo perché chiaramente alludeva anche a me. «Il conte va benissimo per le faccende mondane», disse. «Lavora con grande capacità e scrive bene, ma come tutti i letterati manca di una base culturale seria». Accompagnò queste parole con una smorfia, come a dire «Hai sentito la stoccata?». Ma non produsse l'effetto sperato, perché io disprezzo un uomo che pensa e si conduce così. Gli tenni testa e mi battei con una certa irruenza. Affermai che il conte è un uomo da stimare per il temperamento come per il sapere. Dissi che non avevo mai conosciuto nessuno capace di ampliare così il proprio orizzonte spirituale, di estenderlo a infiniti oggetti, pur mantenendosi attivo nella vita pratica. Per quella povera mente era come parlare arabo, mi accomiatai per non dover ingoiare bile ascoltando altri sproloqui. E di ciò siete tutti colpevoli, voi che a furia di belle parole mi avete imposto questo gioco decantandomi il valore dell'attività. L'attività. Se chi pianta patate e va in città a vendere il suo grano non è più attivo di me, sono disposto a logorarmi per altri 10 anni sulla galera a cui sono incatenato. Per non parlare della miseria lodata, della noia di tutti gli zotici che qui si incontrano, o della loro smania di avanzare di grado. Se tu vedessi come si sorvegliano, pronti a strapparsi un piccolo vantaggio. Se tu vedessi le più meschine e miserabili passioni messe a nudo, senza il minimo pudore. C'è per esempio una donna che racconta a tutti della sua nobiltà e delle sue terre, tanto che un forestiero non può non pensare «è una pazza che si è montata la testa per un po' di nobiltà e per la fama delle sue terre». Ma è ancora peggio. Quella donna è figlia di uno scrivano di queste parti. Vedi, non riesco a concepire che il genere umano abbia così poco senno da prostituirsi fino a tal punto. Mio caro, ogni giorno di più mi rendo conto che è da stolti giudicare gli altri in base a noi stessi. E dal momento che sono tanto impegnato con me stesso e questo mio cuore è così tempestoso, lascio volentieri che gli altri vadano per la loro strada, augurandomi che a loro volta mi lascino andare per la mia. Ciò che più mi infastidisce è la fatalità dei rapporti sociali. So bene quanto sia necessaria la distinzione tra i ceti, io stesso ne ricavo molti vantaggi, ma non posso tollerare che mi metta il bastone tra le ruote proprio quando potrei godere di un po' di gioia, di un barlume di felicità su questa terra. Recentemente, durante una passeggiata, ho conosciuto una certa signorina Fombi, una creatura amabile che si è conservata spontanea nonostante viva in un ambiente così formale. Conversando, ci siamo piaciuti e al momento di salutarci le chiesi se mi concedeva di fargli visita. Accettò con tanta naturalezza che aspettai a fatica il momento per andare da lei. Non è del posto, abita in casa di una zia. La fisionomia della vecchia non mi piacque. Fui molto premuroso con lei, le rivolsi spesso la parola e in meno di mezz'ora compresi quanto la fanciulla mi confidò poi. La cara zia, nella sua vecchiaia, versa in ristrettezze, non ha né beni né ingegno, nessun appoggio se non la schiera dei suoi antenati, nessuna difesa se non il rango dietro il quale si è trincerata, nessuno svago se non quello di guardare dall'alto della sua finestra le teste dei borghesi che passano sotto. Pare che da giovane sia stata bella e che abbia sciupato la sua vita, dapprima tormentando più di un bravo giovane con i suoi capricci, poi, negli anni della maturità, piegandosi al volere di un vecchio ufficiale, che a questo prezzo e in cambio di un discreto mantenimento trascorse con lei l'età del bronzo e poi morì. Ora, all'età del ferro, è sola e nessuno la considererebbe se non avesse una nipote tanto amabile. Siamo arrivati adesso al 1772. 8 gennaio. Che uomini sono mai questi che mettono tutta l'anima nel cerimoniale, che per anni e anni non fanno che brigare per avanzare un posto a tavola? Non perché abbiano altro da fare, anzi, i lavori si accumulano proprio perché le piccole noie della promozione li distolgono dal disbrigo degli affari importanti. La settimana scorsa la corsa in slitta fu turbata da simili liti e ogni piacere andò in fumo. Questi stolti non si accorgono che in fondo non è il posto che importa e che quasi mai colui che occupa il primo svolge il ruolo più importante. Quanti re sono governati dal ministro, quanti ministri dal loro segretario? E chi allora è il primo? Mi sembra di poter dire quello che vede al di là degli altri ed è tanto forte o astuto da servirsi delle energie e delle passioni altrui per realizzare i propri fini. 20 gennaio. Devo proprio scriverle, cara Lotte, dalla stanza di una modesta locanda di campagna dove ho cercato rifugio dal maltempo. Finché mi aggiravo in quella triste tana di D, tra gente straniera e del tutto estranea al mio cuore, questo non mi ha mai nemmeno una volta ordinato di scriverle. Ma qui, in questo rifugio, in questa solitudine, in questa restrizione, mentre la neve e il ghiaccio infuriano contro la finestra, qui lei è stata il mio primo pensiero. Appena entrai mi assalì la sua immagine, il suo ricordo, Lotte, così vivo, così sacro, buon Dio, il primo momento felice da allora. Se potesse vedermi, amica cara, nel turbine delle distrazioni, come sono inariditi i miei sensi. Non un attimo di pienezza nel cuore, non un'ora di vera beatitudine. Niente, niente. Mi sembra di stare davanti a una lanterna magica, di guardare ometti e cavallini passarmi davanti, e spesso mi chiedo se non sia davvero tutto un'illusione ottica. Faccio anch'io la mia parte nello spettacolo, o meglio, me la fanno fare come una marionetta. A volte afferro la mano di legno del mio vicino e mi ritraggo con un brivido. La sera mi propongo di godermi il sorgere del sole, ma poi non riesco ad alzarmi dal letto. Di giorno spero di rallegrarmi al chiaro di luna, ma poi non esco dalla mia stanza. Non so bene perché mi alzo né perché mi corico. Mi manca il lievito che muoveva la mia vita, lo stimolo che mi teneva sveglio nel cuore della notte, che la mattina mi scuoteva dal sonno. Non c'è più. Ho incontrato qui una sola creatura femminile, una certa signorina Fombi, che le somiglia, cara Lotte, se è possibile somigliarle. Ora si mette a fare dei graziosi complimenti, mi dirà lei. Ma in parte è vero. Da qualche tempo sono molto garbato, non posso fare diversamente e sono anche assai spiritoso. Le donne dicono che nessuno sa elogiare con tanta finezza. E mentire, aggiungere a lei, sono cose che vanno insieme, mi intende? Ma volevo parlarle della signorina Fombi. Ha una bell'anima che traspare dai suoi occhi azzurri. Il suo rango le pesa perché le impedisce di soddisfare ogni desiderio del suo cuore. Aspira ad abbandonare tutto quel trambusto mondano e insieme trascorriamo ore a fantasticare scene campestri di pura felicità e a parlare di lei. Quante volte deve renderle omaggio? Ma no, non deve, lo fa spontaneamente, le piace sentir parlare di lei, Lotte, e le vuol bene. Se potessi sedere ai suoi piedi nella cara intima stanzetta e i nostri piccini facessero le capriole intorno, e se diventassero troppo rumorosi per lei, li calmerei, radunandoli intorno a me con una fiaba spaventosa. C'è un magnifico tramonto sulla contrada scintillante di neve. La tempesta è passata e io devo tornare a rinchiudermi nella mia gabbia. Addio. Albert è con lei? Dio mi perdoni questa domanda. 8 febbraio. Da una settimana il tempo è orrendo, ma a me fa bene, perché da quando sono qui non è ancora apparso un bel giorno senza che qualcuno me l'abbia rovinato o amareggiato. Così, quando piove o nevica o gela o sgela, penso che in casa non può essere peggio che fuori o viceversa, e allora va tutto bene. Quando la mattina il sole sorge annunciando una bella giornata, non posso fare a meno di gridare «Ecco che hanno di nuovo un dono del cielo da sottrarsi a vicenda». Non c'è nulla che non diventi oggetto di contesa. Salute, reputazione, allegria, riposo, e il più delle volte per stupidità, per ignoranza, per ristrettezza mentale a sentir loro con le migliori intenzioni. Talora sono tentato di pregarli in ginocchio di non infierire con tanta violenza sulle proprie viscere. 17 febbraio. Temo che il mio ambasciatore e io non riusciremo a stare insieme ancora per molto. È un uomo insopportabile. Il suo modo di lavorare e di condurre gli affari è così ridicolo che non posso esimermi dal contraddirlo e dal fare spesso di testa mia, a modo mio, un modo che ovviamente non gli va mai bene. Di ciò si è recentemente lamentato a corte e il ministro mi ha rimproverato. Per la verità, blandamente, ma insomma mi ha fatto un rimprovero. Sicché stavo per dare le mie dimissioni quando ricevetti una lettera personale del ministro, Una lettera dinanzi alla quale mi sono messo in ginocchio a venerare quello spirito alto, nobile e saggio. Come mi riprende per la mia eccessiva sensibilità, come rispetta le mie idee concitate circa l'operosità, l'influenza da esercitare sugli altri, la risolutezza negli affari considerando le segni di ardore giovanile. E non cerca di estirparle, ma di temperarle e guidarle verso un campo d'azione in cui possano manifestarsi con maggiore forza ed efficacia. Per una settimana sono rimasto rinvigorito e in pace con me stesso. La tranquillità interiore e la soddisfazione di sé sono una cosa meravigliosa. Caro amico, perché questo gioiello è tanto fragile quanto è bello e prezioso? Febbraio. Dio vi benedica, miei cari, e vi conceda i bei giorni che togli a me. Ti ringrazio, Albert, per avermi ingannato. Aspettavo di conoscere la data del vostro matrimonio e avevo deciso che quel giorno avrei solennemente staccato la silhouette di Lotte dalla parete per seppellirla tra le scartoffie. Ma ormai siete una coppia e la sua immagine è rimasta al suo posto. E li rimanga, perché no? So anche che anch'io sono vicino a voi, che senza nocere a te sono nel cuore di Lotte, occupandone sì il secondo posto, che voglio e devo conservare. Impazzirei se le dimenticasse. Albert, in questo pensiero c'è un inferno. Albert, addio. Addio, angelo del cielo, addio, Lotte. 15 marzo. Ho avuto delle noie che mi allontaneranno da qui. Digrigno i denti. Diavolo, non c'è niente che si possa fare. La colpa è vostra, di voi che mi avete spinto e stimolato e tormentato perché accettassi un posto che non era adatto a me. Eccomi servito, eccovi serviti. E affinché tu, caro signore, non dica di nuovo che sono le mie idee esaltate a rovinare tutto, ti farò un racconto semplice e chiaro, come lo scriverebbe un cronista. Il conte Fonci mi vuole bene, mi rispetta e cosa nota te l'ho ripetuto 100 volte. Ieri ero a pranzo da lui ed era il giorno in cui abitualmente si riunisce da lui la nobile società di dame e signori, della quale, non ci avevo mai pensato, né l'avevo notato, noi subalterni non facciamo parte. Bene, dopo pranzo il conte e io camminiamo su e giù per salone, io discorro con lui e con il colonnello B che ci aveva raggiunti, e così si avvicina l'ora del ricevimento. Io non ci penso, Dio mi è testimone. Ecco che entra la illustrissima signora von S con il suo consorte e quell'occhetta ben covata di sua figlia, seno piatto e vitino grazioso. Un po' senso levano le nobili sopracciglia e ricciano l'aristocratico naso. Poiché tutta la compagnia mi è cordialmente antipatica, voglio congedarmi subito e attendo solo che il conte Fonci si liberi dall'insulso cicaleccio quando compare la mia signorina von B. Siccome quando la vedo il cuore mi si allarga sempre un po', decisi di fermarmi. Mi piazzai dietro la sua sedia e mi accorsi solo dopo un certo tempo che mi stava parlando con meno naturalezza del solito. Anzi, con un certo imbarazzo. La cosa mi sorprese. Anche lei è come gli altri, pensai, e ferito decisi di andarmene, ma tuttavia rimasi lì, perché avrei voluto giustificarla. Non potevo crederci, speravo solo in una sua buona parola, insomma, mi capisci. Nel frattempo arriva altra gente. Il barone F, con un guardaroba dei tempi dell'incoronazione di Francesco I, il consigliere di corte R, che qui, secondo la sua qualità, viene chiamato signor von R, accompagnato dalla consorte sorda, e non voglio dimenticare il malandato J, che rimedia all'usura dei suoi abiti da vecchio francone con qualche straccetto alla moda. Arrivano molti altri, intanto io parlo con alcune mie conoscenze, ma tutti sono assai laconici. Mi misi a riflettere, attento solo alla mia B. Così non mi accorsi che le dame in fondo alla sala si parlavano all'orecchio, che anche gli uomini cominciarono a parlare sottovoce, che la signora von S parlò con il conte. La signorina von B mi ha raccontato tutto ciò successivamente, finché il conte non mi si avvicinò e mi condusse nel vano di una finestra. «Lei conosce, mi disse, le nostre bizzarre usanze. Noto che a questa gente non garba di vederla qui, per nulla al mondo avrei voluto.» «Eccellenza», lo interruppi, «le chiedo 1000 volte venia, avrei dovuto pensarci prima, ma so che mi perdonerà questa mancanza. Volevo già congedarmi, poi un cattivo genio mi ha trattenuto.» soggiunsi sorridendo e inchinandomi. Il conte mi strinse le mani con un'effusione eloquente, lasciai la nobile società senza farmi notare, uscii, salì su un cabriolet e mi feci portare a M per ammirare da lassù il tramonto del sole e leggere il mio Omero, lo stupendo canto di Ulisse aspettato dal buon Porcaro. Fu un'ottima idea. La sera torno e mi metto a tavola, c'era ancora poca gente nella trattoria, giocavano a dadi a un angolo del tavolo, avevano ripiegato la tovaglia. Ecco che entra il buon Adelin, posa il cappello, mi guarda, mi avvicina e mi dice sottovoce: «Hai avuto delle noie?» «Io?» rispondo.
«Il conte ti ha cacciato dal suo ricevimento?»
«E che il diavolo se li porti tutti?» rispondo. «Mi ha fatto piacere uscire all'aria.»
«Bene, sono contento che tu la prenda alla leggera, ma mi urta che già ne parlino tutti», mi dice Adelin.
La cosa incominciò a seccarmi. Mi sembrava che tutti quelli che si mettevano a tavola e mi guardavano lo facessero per questo motivo. Mi venne il sangue amaro, e da che oggi mi compiangono ovunque io vada e vengo a sapere che gli invidiosi trionfano dicendo: «Ecco la fine che fanno i presuntuosi, che insuperbiti dal loro po' di ingegno credono di non dover sottostare alle convenzioni e altre simili sciocchezze». Beh, mi verrebbe da piantarmi una lama nel cuore, perché si fa presto a parlare di indipendenza, ma vorrei vedere chi riesce a sopportare la maldicenza dei mascalzoni quando approfittano della situazione. Se cianciano a vuoto, allora sì, è facile lasciarli dire. 16 marzo. Tutto mi esaspera. Oggi sul viale ho incontrato la signorina Fombi. Non riuscii a trattenermi, le rivolsi la parola e non appena ci fummo un poco appartati dagli altri le feci capire quanto il suo recente comportamento mi avesse ferito. «Oh, Werther, come ha potuto interpretare così il mio imbarazzo, lei che conosce il mio cuore? Quanto ho sofferto per lei dal momento in cui mi si piede nel salone. Prevedevo tutto e fui sul punto di dirglielo 100 volte. Sapevo che la Fonès e la Fonti con i loro consorti avrebbero preferito andarsene piuttosto che rimanere in sua compagnia. Sapevo che il conte non può inimicarsi quella gente. E ora quanti pettegolezzi!» mi disse con voce commossa.
«Come, signorina?» dissi, dissimulando il mio sgomento. Tutto quello che mi aveva detto Adelin il giorno prima mi corse nelle vene come liquido bollente.
«Quanto mi è già costato!» disse la soave creatura con gli occhi colmi di lacrime. Incominciavo a perdere il controllo, stavo per gettarmi ai suoi piedi. «Si spieghi!» le gridai. Le lacrime le scesero lungo le guance, ero fuori di me. Lei se le asciugò senza tentare di nasconderle. «Conosce già mia zia», cominciò. «Era lì anche lei, osservava la scena e con che occhi. Werther, ho patito tutta la notte e questa mattina sono stata costretta ad ascoltare una predica sulla nostra frequentazione. Ho dovuto sentirla umiliare, disprezzare e potevo difenderla solo a metà». Ogni sua parola trapassava il mio cuore come una lama tagliente. Non sentiva che sarebbe stato un atto di misericordia tacermi tutto ciò, e per giunta continuò a parlare delle chiacchiere che sarebbero seguite e della gentaglia che avrebbe trionfato. Mi descrisse quanto si sarebbero compiaciuti per aver visto punire la mia presunzione e il mio disprezzo per il prossimo, che da tempo li offendeva. Wilhelm, sentirmi dire tutto questo da lei, con voce piena di sincera partecipazione... Ero distrutto e dentro di me sono ancora furibondo. Vorrei che qualcuno mi rinfacciasse tutto viso aperto, così da potergli cacciare una spada in corpo. Alla vista del sangue mi sentirei meglio. «Ah, 100 volte ho afferrato un coltello per dare sollievo al mio cuore oppresso. Si narra di una nobile razza di cavalli che quando sono eccessivamente incalzati e accaldati per istinto si aprono una vena con un morso, per poter respirare meglio. Vorrei anch'io mordermi una vena, così da ottenere eterna libertà.» «24 marzo. Mi perdonerete se non ho chiesto prima il vostro consenso, ma ho rassegnato alla corte le mie dimissioni e spero che verranno accettate. Dovevo andarmene e quel che mi avreste detto per convincermi a non partire lo sapevo già. Quindi... informa mia madre addolcendole la pillola. Non posso farci niente, pertanto si rassegni se non posso fare niente nemmeno per lei.
Certo le farà male, vedere interrompersi così bruscamente la bella carriera che doveva condurre suo figlio a diventare consigliere segreto e ambasciatore. Vedere che la bestiola viene ricondotta nella stalla. Ora pensatela come meglio vi aggrada, discutete pure tutte le condizioni possibili a cui avrei potuto e dovuto rimanere. Basta, io me ne vado. E perché sappiate dove vado a finire, vi dirò che il principe X, che trova assai piacevole la mia compagnia, quando ha saputo della mia decisione mi ha invitato a trascorrere la primavera con lui nei suoi possedimenti. Mi ha promesso che non dovrò rispondere a nessuno e siccome ci intendiamo piuttosto bene, voglio tentare la fortuna e parto con lui. Post scritto, 19 aprile. Grazie per le tue due lettere. Non ho risposto perché aspettavo l'arrivo del congedo dalla corte prima di spedire questa mia. Avevo timore che mia madre si rivolgesse al ministro per ostacolare il mio progetto. Ora è fatta, ho in mano il congedo. Preferisco non dirvi quanto malvolentieri me l'hanno rilasciato e ciò che mi scrive il ministro prorompereste in nuove lamentazioni. Il principe ereditario mi ha fatto pervenire 25 ducati di gratificazione con parole che mi hanno commosso fino alle lacrime. Non mi occorre perciò il denaro che di recente avevo chiesto a mia madre. Siamo arrivati al 5 maggio, un anno esatto dall'inizio della storia del giovane Werther. Partirò domani e siccome il mio paese natale è a sole 6 miglia dal mio cammino, ho deciso di rivederlo. Voglio ricordare quei giorni lontani felicemente trascorsi a sognare. Voglio entrarvi dalla stessa porta da cui uscii con mia madre quando la morte di mio padre abbandonò quel caro luogo per rinchiudersi nella sua insopportabile città. Addio, Wilhelm, ti terrò informato sui miei spostamenti. 9 maggio. Ho compiuto il mio pellegrinaggio al paese natio con grande devozione e sono stato colto da molte emozioni inattese. Giunto presso il grande tiglio che si trova a un quarto d'ora dalla città, sulla strada per esse, fermai la carrozza, scesi e dissi al postiglione di proseguire. Volevo andare a piedi per gustare ogni ricordo in modo nuovo, vivo, come mi dettava il cuore. Ed eccomi sotto il tiglio che da ragazzo era la meta e il confine delle mie passeggiate. Che differenza! Allora, nella mia felice incoscienza, desideravo andarmene nel mondo ignoto, dal quale mi aspettavo tanto nutrimento e tanta gioia per il mio cuore, così da colmare e placare ogni brama dell'ansioso petto. E ora sono di ritorno dal grande mondo. Oh, amico mio, con quante speranze deluse, con quanti progetti andati in fumo! Vedevo di fronte a me le montagne che mille volte erano state l'oggetto dei miei desideri. Seduto qui le contemplavo per ore e ore, perdendomi con l'animo pieno di nostalgia nei boschi, nelle valli che mi apparivano misteriose e gentili, e quando all'ora stabilita dovevo tornare a casa, con quanto dispiacere lasciavo l'amato luogo. Mi avvicinai alla città, salutai tutte le vecchie casette con i gradini che conoscevo, verso quelle nuove provai avversione, come del resto per tutti i cambiamenti apportati da allora. Passai attraverso la porta della città e mi ritrovai subito a casa mia. Caro, non voglio scendere in dettagli, a raccontarli quei momenti di incanto diverrebbero noiosi. Avevo deciso di alloggiare sulla piazza del mercato, vicino alla nostra vecchia casa. Strada facendo vidi che l'aula scolastica, nella quale una brava vecchia donna aveva rinchiuso la nostra fanciullezza, era stata trasformata in una bottega. Ricordai l'inquietudine, le lacrime, gli smarrimenti, le angosce vissute in quel buco. Non riuscivo a fare un passo senza che ne nascessero ricordo. Nemmeno un pellegrino in Terra Santa trova tanti luoghi di ricordi religiosi e raramente il suo cuore è così gonfio di sacra commozione. Ancora un esempio fra mille. Scesi lungo il fiume fino a una fattoria a me ben nota. Era un sentiero che da ragazzi percorrevamo spesso, fermandoci in certi punti a far rimbalzare i ciottoli piatti sul pelo dell'acqua. Mi sovvenne vivo il ricordo di come a volte me ne stavo sulla riva a osservare l'acqua e a seguirne il corso nutrendomi di meravigliosi presentimenti. Mi immaginavo le avventurose terre verso cui scorreva, ma presto la mia fantasia incontrava un limite e tuttavia mi imponevo di andare ancora avanti, sempre più lontano, finché non mi perdevo nella contemplazione di una vaga lontananza. Vedi, caro amico, i nostri antenati erano così limitati ma anche così felici. Com'erano ingenui i loro sentimenti e la loro poesia. Quando Ulisse parla del mare incommensurabile e della terra sconfinata, è tutto così vero, umano, profondo, intimo e misterioso. A che cosa mi serve sapere, al pari di ogni scolaretto, che la terra è rotonda? All'uomo bastano poche zolle per gioire sulla terra, e meno ancora per riposarvi sotto. Adesso sono nel castello di caccia del principe. È ancora piacevole stare con lui, è un uomo semplice e sincero. È circondato da persone strane che non capisco proprio. Non sembrano furfanti, tuttavia non hanno nemmeno l'aspetto di gente onesta. Certe volte mi sembra che lo siano, tuttavia non riesco a fidarmi di loro. C'è un'altra cosa che mi dispiace. Il principe parla spesso di cose che conosce soltanto per averle lette o sentite da altri, e dunque sempre dal punto di vista di chi gliela ha presentate. Inoltre apprezza di più il mio ingegno e i miei talenti che non il mio cuore, che invece è il mio solo orgoglio ed è l'unica sorgente di tutto, di ogni energia, beatitudine e miseria. Chiunque può sapere quello che io so, ma il mio cuore lo ho soltanto io. «25 maggio. Mi è frullato per la testa un progetto di cui però non volevo parlarvi finché non si fosse realizzato. Ma ora che è andato a monte ve lo posso raccontare. Volevo andare in guerra, ci avevo riflettuto a lungo. Ho seguito il principe fin quassù soprattutto per questo, giacché è un generale. Durante una passeggiata gli rivelai il mio proposito, ma lui mi dissuase e se ho dato ascolto alle sue ragioni vuol dire che il mio era più un ghiribizzo che una passione».
11 giugno. Di quello che vuoi, ma non posso trattenermi oltre. Che cosa ci sto a fare? Il tempo non passa mai. Il principe mi tratta nel miglior modo possibile, tuttavia non mi sento a mio agio. In fondo non abbiamo nulla in comune. È un uomo d'ingegno, ma di un ingegno assai comune. La sua conversazione non mi intrattiene più di quanto faccio al libro ben scritto. Rimarrò ancora una settimana, poi riprenderò i miei vagabondaggi. Il disegno è ciò che mi è riuscito meglio qui. Il principe è dotato di sensibilità artistica e apprezzerebbe ancora di più l'arte se non si facesse condizionare da stolidi preconcetti scientifici e da una terminologia ritrita. Ogni tanto digrigno i denti quando con accesa fantasia lo guido nel mondo della natura e dell'arte e lui d'un tratto crede di far bene buttando là goffamente uno stupido luogo comune.
16 giugno. È vero, sono solo un viandante, un pellegrino su questa terra. Perché? Voi siete forse diversi?
18 giugno. Dove andrò? Te lo dirò in confidenza. Rimarrò qui ancora 2 settimane, poi mi sono convinto di voler visitare alcune miniere, ma in realtà non è che un pretesto per avvicinarmi a Lotte. Ecco tutto. Rido del mio cuore e faccio la sua volontà.
29 luglio.
No, va bene, va tutto bene. Io, suo marito. Oh Dio che mi ha creato, se tu mi avessi concesso questa felicità, la mia vita sarebbe un'incessante preghiera. Non voglio questionare, perdonami queste lacrime, perdonami i vani desideri. Lei, mia moglie, se avessi stretto fra le mie braccia la più adorabile delle creature. Un brivido mi scuote tutto, Wilhelm, ogni volta che Albert le cinge la vita sottile. E poi, mi è lecito dirlo? Perché no, Wilhelm, con me sarebbe stata più felice che con lui. Non è un uomo da soddisfare i desideri di un simile cuore. In lui manca una certa sensibilità, manca... Pensala come ti pare, ma il suo cuore non pulsa all'unisono alla lettura di un certo brano di un libro a noi caro, che fa incontrare il mio cuore e quello di Lotte, e così pure in 100 altre situazioni, quando accade che esprimiamo i nostri sentimenti sulla condotta di una terza persona. Caro Wilhelm, è comunque vero che lui la ama con tutto se stesso. È un amore così, che cosa non merita? Un uomo insopportabile mi ha interrotto. Le mie lacrime si sono asciugate. Mi sono distratto. Addio, caro amico.
4 agosto.
Non capita solo a me. Tutti gli esseri umani sono delusi nelle loro speranze, ingannati nelle loro aspettative. Mi recai a trovare la mia buona donna sotto il tiglio. Il ragazzo più grandicello mi corse incontro e il suo grido di gioia fece accorrere anche la mamma,
che mi parve molto abbattuta. Le sue prime parole furono: «Mio buon signore, è morto il mio Hans!» Era il più piccolo dei suoi figli, ammutolì. «E mio marito è tornato dalla Svizzera senza portare nulla. Se non l'avessero soccorso delle brave persone, avrebbe dovuto chiedere l'elemosina. La febbre lo colse sulla via del ritorno», continuò. Non seppi dire nulla. Feci un regalo al ragazzo. Lei mi pregò di accettare qualche mela, presi le mele e abbandonai quel luogo pieno di tristi memorie. 21 agosto. Il mio umore muta in un batter d'occhio. A volte, ma per un istante solo, sembra che torni a splendere un lieto raggio di vita. Quando mi abbandono ai miei sogni non posso scacciare questo pensiero. E se Albert morisse? Tu saresti? Sì, e lei sarebbe! E inseguo questa chimera fino all'orlo di un abisso da cui mi ritraggo, rabbrividendo. Quando esco dalla porta e imbocco la strada che percorsi la prima volta per andare a prendere Lotte e accompagnarla al ballo, com'è tutto mutato. Tutto è svanito. Non una traccia di quel mondo passato, non un palpito dei sentimenti di allora. Mi sento come un fantasma che ritorna nel castello che aveva costruito e arredato con ogni magnificenza quando era un florido principe, per lasciarlo alla sua morte al figlio prediletto, e lo trova distrutto, devastato dalle fiamme. 3 settembre. A volte non capisco come sia possibile che un altro la ami, come possa essergli concesso di amarla, quando io l'amo così esclusivamente, così intensamente, così totalmente, e non conosco e non so e non ho altro che lei. 3. Ed ecco l'inizio delle lettere di settembre che ci salutiamo nuovamente. Questa era la quarta parte delle letture dei dolori del giovane Werther. Come vi ho detto all'inizio, qui sotto trovate tutta la lista degli episodi precedenti, anche quelli che parlano di altri racconti. Se vi interessa restare aggiornati sul canale, vi consiglio di seguirmi su Instagram. Mi trovate, ovviamente, come Venere Birbona. Noi ci sentiamo alla prossima settimana con la prossima parte dei dolori del giovane Werther. Ciao!